Metti una sera al cine. Nouvelle Vague, un film diretto da Richard Linklater. Seconda parte.
Al centro c'è Truffaut. Alla sua sinistra Chabrol. Quello con gli occhiali scuri è Jean-Luc Godard. Lui è il vero genio, o almeno è quello che ti dirà lui.
Vorrei chiedere a Tonino Repetto cosa pensa del finale del film.
Sul finale di Abu Dhabi, a cui sono molto legato, perché secondo me innanzitutto per annuncia il finale di Pierrot Le Fou, da un certo punto di vista. Quelle smorfie assomigliano alle ultime smorfie che fa Pierrot Le Fou prima di accendere la miccia che lo farà esplodere. Secondariamente nel finale, visto in tutta la sua complessità, c'è ancora una volta una sorta di metafilmicità, usiamo questo termine, che no, e poco prima del finale si inquadra, se non ricordo male, il cartellone del film di Humphrey Bogart, Il Colosso d'Argilla, e se non ricordo male c'è il titolo francese che è, diciamo così, una specie di programma, diciamo così, di sceneggiatura del finale, che è plus dur sera la chute. In italiano era Il Colosso d'Argilla, in francese è plus dur sera la chute. A questo punto parte questo mitico, famoso carrello a seguire, va bene, fino al finale, e con queste smorfie finali e questa cosa già tipicamente godardiana di una parola che viene spiegata che non viene capita, che era hideuse, no, dégueulasse, mi pare, cosa vuol dire dégueulasse. In qualche film si chiuda così, è un finale da questo punto di vista assai diverso dal finale di Truffaut, insomma, che è un finale molto più sentimentale, fra virgolette. Il finale di Godard è un finale tragico, tragicomico e pieno di ironia, diciamo, proprio tragica, appunto.
Sì, certo, di disincanto. E, quando tu mi parlavi di Pierrot che
Pierrot Le Fou, il finale, grosso modo, Pierrot Le Fou continua in un certo senso, secondo me, a Abu Dhabi, nel rapporto anche con la donna, che è un rapporto conflittuale, nella trama gialla che viene completamente ribaltata, ad esempio, e nel finale, che è diverso, perché nel finale Anna Karenina muore uccisa da Pierrot Le Fou, e Pierrot Le Fou poi compie questo suicidio spettacolare che termina, fra l'altro, poi con i versi famosi di Rimbaud, è ritrovata, che cosa, l'eternità, eccetera, con una immagine bellissima. Però è in un certo senso una continuazione, un perfezionamento da un certo punto di vista del finale di Abu Dhabi. Non c'è l'inseguimento della polizia, c'è questa corsa di Pierrot Le Fou che agita questa cartucciera gialla rossa, se non mi sbaglio, con cui si avvolge e si fa esplodere. Insomma.
Sì, sì, sì. No, io stavo dicendo che la miccia che hai citato tu mi ha fatto venire in mente il finale di Giù la testa, con il protagonista che è rivolto,
certo,
al suo amico rivoluzionario Naif, diciamo, gli dice: che fregatura ti ho dato. Cioè un risvolto politico che mette in gioco anche la possibilità di cambiare le cose, o comunque di cambiarle attraverso azioni violente o la rivoluzione, che non è un pranzo di gala. Da questo punto di vista vorrei chiedere a Giorgio Carlin com'era la situazione all'epoca. C'era la guerra d'Algeria, ci sono movimenti di liberazione rivoluzionari che stanno nascendo, ma anche tante contraddizioni.
Ma nel film tutti i personaggi erano tutti i personaggi citati erano tutti di sinistra, spesso estrema, eppure l'assenza assordante nel film mi sembra era proprio quella della politica, quello che ho notato. Eravamo al culmine della guerra in Algeria. I fascisti dell'OAS facevano attentati dinamitardi a De Gaulle e Sartre. Tuttavia nel film non ve ne è traccia, come non ce n'era d'altronde in Fino all'ultimo respiro. La politica entrerà da protagonista solo nei film successivi dell'autore, anche se stava contemporaneamente già ultimando Les Petits Soldats, proprio sulla guerra d'Algeria, contro la guerra d'Algeria, che resterà però censurato e uscirà solo, mi pare, 3 anni dopo. La politica, nei suoi risvolti anticoloniali francesi, contaminò anche e ne fece vittima la stessa Jean Seber, protagonista. E aggiungerei una cosa a proposito della povera Jean Seber e del suo destino. Conosciamo tutto degli uomini del cinema vittime delle persecuzioni politiche dell'FBI, molto meno delle donne coraggiose che pagarono duri prezzi per la loro attività politica e anche solo per l'indipendenza di pensiero. Poche riuscirono a fermarsi e mantenere uno spazio Hollywood. Ricordiamo Mae West, Jane Fonda, a da noi la sua abituale stanza d'albergo è quasi diventato un museo, e la impavida Susan Sarandon, che è l'unica che attualmente vediamo ancora coraggiosamente sulla breccia. Ma altre sono uscite distrutte dallo scontro con l'FBI. Il cinema ne ha ricordato un paio, va citato l'ottimo Francis di Grammer Clifford con una grandissima Jessica Lange che interpreta Francis Farmer, attrice in odore di comunismo, stritolata dall'FBI negli anni 40, internata in manicomio, sottoposta a elettroshock. Non migliore sorte toccò a Jean Seber, ferocemente diffamata per l'appoggio dato al movimento delle Pantere Nere, e la sua relazione sentimentale con Ahmed Hashmi, che ne era un dirigente, campagne di stampa che ne sconvolsero il già fragile equilibrio fino a portarla al suicidio. Il tutto, come si vede, a chi potesse interessare, è denunciato nel mirino del 2019. Cosa c'entrava ancora la Francia, che ospita comunque le spoglie della Seber, che non si è fatta seppellire in America, e la guerra d'Algeria? L'Algeria in tutti quegli anni 70 era proprio il centro di addestramento e rifugio per tutti i movimenti anticoloniali, comprese le Pantere Nere. L'America seppe comprometterne il ruolo e ridurla alla semplice difensiva, armando e finanziando il GIA, i gruppi islamici algerini che massacravano i contadini aderenti alle cooperative statali. Io in quegli anni sono stato alcuni per un mese in Algeria e ho potuto vedere quello che succedeva, che queste cooperative erano il vero fulcro della rivoluzione algerina. E quindi l'Algeria, in un qualche modo, la guerra in Algeria è entrata anche nella vita personale della protagonista di questo film e l'ha portata alla rovina.
Quindi il personale è politico, era assente da Fino all'ultimo respiro, dai film della Nouvelle Vague, oppure era implicito? Cosa ne dite?
Se posso intervenire, però volevo intervenire con una domanda, con una sollecitazione. La domanda, allora, che il personale sia politico, secondo me, alla tua domanda la risposta è molto semplice, è implicito nella Nouvelle Vague, è implicito. Cioè, la politica però non è la politica così come la intendiamo comunemente, la politica è come dire, è la rivoluzione culturale, insomma, è la grande rivoluzione degli atteggiamenti, dei costumi, della moda, quella, tutti i discorsi che fa anche poi Roland Barthes, insomma, è una politica generazionale, ecco, se vogliamo. C'è questo mondo di giovani che hanno bisogno di cambiare la forma del mondo, e il cinema è l'arma che decidono di usare per fare questa cosa. No, poi mi incuriosiva quando Gianni diceva delle città di pianura e di questa
presenza nouvelle vaghista sotterranea nella, questo discorso un po', anzi parecchio ottimistico, tondelliano, eccetera. Mi ha colpito una cosa, mi sembra, correggetemi se sbaglio, ma lo dico seriamente, non è stato citato mai, a proposito di Nouvelle Vague, non è stato citato ovviamente nel film, non è stato mai citato dalla critica, un fatto singolare, che Abu da Sufla ha avuto una versione americana, ha avuto un remake americano. Nel 1989 Jim McBride ha fatto un film intitolato Birdless, allora senza respiro, insomma, con un ribaltamento della storia, cioè c'è con Richard Gere, un poco di buono, un ladruncolo, Richard Gere, a Los Angeles, e che ha una storia d'amore invece con una ragazza francese che è lì, ragazza per bene, che è lì per studiare, che è Valerie Caprischi. Ecco, un film molto patinato, molto giocato sulla componente erotica sia della Caprischi, sia soprattutto direi di Richard Gere. E però è un film che assolutamente non aveva nessun, come dire, nessun afflato di quelli di cui parlava prima Gianni, ecco, nessuna componente di ribellione. E era una versione assolutamente patinata. Ecco, il fatto che non si sia parlato di quella roba lì, che mi ha un po' colpito, un po' sorpreso, è il segno di quello che dice Gianni, cioè che questa generazione qui che ha riempito le sale per la versione restaurata di Abu da Sufla è una versione che va all'origine della storia e non vuole invece reinterpretazioni un po' fasulle. Punto interrogativo.
Gianni.
Sì, secondo me è così, cioè l'impressione che ho avuto, ma devo dire, io tra l'altro sono rimasto sorpreso dal fatto che fosse affollato, in genere non, no, ma poi, beh, e poi appunto non, c'è questo elemento, anch'io io sono proprio dell'idea che abbiano scoperto una forma di comunicazione e siano rimasti affascinati. Il ragionamento che facevamo prima sulla politica, non lo so quanto, cioè, sicuramente non c'è la politica esplicitata, però c'è la politica, perché se il personale è politico, lì dentro l'atteggiamento, lo stesso atteggiamento il protagonista è un buono, un cattivo o no? Cioè, non risponde agli schemi, esce da quelli che sono gli schemi tradizionali, ed è un po' quella l'anima della di entrare dentro. Quindi non c'è la politica nel senso che non c'è sullo schermo, non c'è un corteo, non c'è una presa di posizione, non c'è un'analisi, ma è politica quella roba lì. Mi ricorda molto, se una delle cose, per esempio, non mi ricordo chi aveva fatto questa analisi, ma una delle cose che si diceva è che prima della grande esplosione del 68, sui giornali, diciamo, più aperti e di sinistra, per esempio su Giorni, Vie Nuove, che allora si chiamava solo Vie Nuove, c'erano articoli che dicevano: i giovani d'oggi non pensano alla politica, sono lontani, pensano solo al jukebox, ci sono queste cose. E poi in realtà la realtà ha smentito. Poi è successo che la realtà ha smentito questa cosa qua. Io credo che Abu da Sufla abbia questa caratteristica. Parla di politica, solo che se non riesci a sintonizzarti non capisci le parole, per intenderci. Ecco, e ho l'impressione che è la stessa cosa che ho avuto, la stessa impressione che ho avuto quando ho notato questo interesse nei confronti, appunto. Adesso combinazione, perché siamo in questi giorni se ne è parlato molto, ma le città di pianura che è tondelliano, no? Cioè, ha un padre prima di avere un regista, però parla in questo modo, ha questo atteggiamento qui, e quindi in questo senso lo vedevo. Poi ho scoperto che c'è un pezzo della critica che dice più o meno le stesse cose, questa affinità. Io non lo so se darà vita a una nuova corrente, non, diciamo che c'è una corrente sotterranea tondelliana che attraversa il cinema italiano e che però non ha avuto questi grandi riscontri prima. Però chi lo sa, cioè, non lo sappiamo. I contemporanei spesso fanno fatica a capire la realtà, no?
Volevo solo chiedere una cosa rapidissima a Tonino. Ci sono altri film di Godard paragonabili a questo suo primo lavoro? Se la filmografia di Godard è conseguenziale a questa partenza, a questo suo primo film, oppure se c'è un'evoluzione e un distacco
Ma io sul primo Godard, io mi ricordo che c'erano molte riserve e qualcuno lo accusava addirittura di essere di destra. E poi successivamente è stato il periodo maoista di Godard, eccetera, eccetera. Io tendo ormai a dare un'interpretazione soprattutto formale dei film, quindi non scendo molto volentieri su questo piano politico. È vero che qualsiasi artista che racconta le storie lo fa, se è sincero, da un punto di vista, diciamo, di contestazione, che non è però immediatamente politica e tantomeno partitica. So che all'epoca si sottolineava soprattutto la disperazione esistenziale di Godard, come dimostrano anche dal punto di vista formale i finali dei film, almeno di quei film che abbiamo citato, come Abu Yusuf e Pierrot Le Fou, che finiscono con un suicidio, quindi con il massimo della negazione di qualsiasi prospettiva, non solo umana, ma anche politica, insomma. Quindi tendenzialmente sono film che erano considerati film anarchici. C'è una bellissima espressione che ho rivisto in questi giorni di Truffaut, per citare un vecchio amico, poi diventato nemico di Godard, nella sua recensione, forse sui Cahiers, mi sembra, di Abu Yusuf, e insisteva sull'anarchismo del personaggio e sull'anarchismo del film. Truffaut, con una bellissima immagine cinematografica, diceva che alla fine di L'Atalante di Jean Vigo, che è il regista anarchico per eccellenza, Jean Dasté e Dita Parlo fanno l'amore e sicuramente concepiscono un bambino, e questo bambino è il Belmondo di Abu Yusuf. Con questa immagine Truffaut fotografa effettivamente sia la derivazione cinematografica di Godard da Jean Vigo, e sia all'epoca il suo potenziale anarchismo, certamente antiborghese, ma non era certamente impegnato in politica come all'epoca sosteneva, ad esempio, per citare un grande, Guido Restarco, insomma, che secondo me, se mi pare di ricordare, sia sempre stato anti-godardiano per eccellenza proprio. Questo mi sembra di capire. Poi c'è stata tutta l'evoluzione di Godard verso il maoismo, eccetera, eccetera, che apre tutto un altro discorso, insomma, questo che succede quando nega anche, diciamo così, la legittimità dell'autore individuale, fa i film col gruppo Zigaverto, eccetera, 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 e si nega come autore e fa film come Volantini, eccetera, eccetera. Questo, che secondo me sono comunque sempre sulla linea di un grande artista, diciamo, di forme, che era Godard, insomma, questo sì, più che politico, però questa è una posizione personale che deriva dal mio scetticismo attuale, per non dire nichilismo.
Bene, dai, per concludere io chiederei una battuta a tutti quanti. Anche noi siamo all'ultimo respiro o c'è una qualche scintilla di cambiamento, di uscita dal nichilismo che a volte ci prende quando vediamo quello che capita nel mondo e la reazione che non sempre è adeguata da parte della società? Siamo all'ultimo respiro o c'è ancora respiro?
Sì, non siamo all'ultimo respiro. Non mi sembra che siamo all'ultimo respiro, anzi, penso che come sempre, quando pensiamo che sia arrivato, magari un po' di stanchezza nostra, ma non. No, io sono fiducioso che ci sta sfuggendo, come sempre, insomma. I contemporanei fanno fatica a capire i processi che gli stanno accadendo, poi qualcosa succederà, c'è un'evoluzione, chi lo sa.
Ma
George.
per fortuna i giovani conoscono poco la storia, per cui qualche speranza gliela lasciamo, ecco.
Esatto.
Ma io, che spesso vengo accusato proprio di essere eccessivamente ottimista, no? Io come sempre sbaglio sempre quando si parla di politica, di cose, sbaglio sempre, però in questo caso sarei tendenzialmente pessimista, penso che siamo quasi all'ultimo respiro, cioè, al meglio, diciamo così, ero convinto di essere arrivato all'ultimo respiro, non io, per fortuna, ma il mondo che ci circonda, però adesso ho sentito Gianni quello che ha raccontato e forse allora, come si dice, poi vabbè, poi c'è stato tutto il movimento Propal, insomma, un po' il referendum. Io cioè, non ho visto, non vedo delle cose molto consistenti per farmi pensare che siamo, che abbiamo scampato l'ultimo respiro, però come si dice, se son rose fioriranno.
Ma io forse sono vicino io all'ultimo respiro, dato che ho compiuto 80 anni, però questo è un discorso personale, non so, non lo so. Io no, non so, costituzionalmente sono pessimista, sono sempre stato, quindi non ho motivi per diventare ottimista, almeno per il momento. Ho questa allegria, però, allegria di naufragi che ogni tanto. No, questo sì, ce l'ho, questa allegria. Io sono allegro, cioè non sono triste, però sono profondamente pessimista. Insomma. Io ricordo, ad esempio, cioè, posso raccontare questo aneddoto, ricordo che parlavamo di Godard all'università negli anni 60 ed eravamo io e il Tate Sanguinetti, per non far nome, ed eravamo rimproverate da un militante di lotta comunista che ci rimproverava di perderci in questi discorsi borghesi. Nello stesso tempo ci sono testimoni che sostengono che io nell'ottobre del 67 sarei scoppiato in lacrime alla notizia della morte di Che Guevara. All'epoca ero ottimista, era terzomondista all'epoca effettivamente, per cui questa morte mi aveva dato un segno veramente luttuoso. 67 sembrava, e poi dopo è successo quello che è successo. Questo è il ricordo che ho, ad esempio, di Godard. Però mi ricordo questa grande. Ecco, Godard mi ha sempre dato una grande felicità cinematografica. Ecco, cioè, io quando vedo un film di Godard, anche quelli più ostici, so che sono di fronte al cinema. Ecco, quindi godo letteralmente, ecco, tutto Godard. Questo sì, sicuramente. Quando si vede il carrello di Godard, è il carrello, cioè non c'è niente da fare. Alcune riprese, ad esempio, della vecchia punteggiatura, l'iride, la dissolvenza incrociata, eccetera, queste cose che usava molto anche Truffaut, fra l'altro. Sono questi atti di amore al cinema che mi rendono ottimista sul cinema, non però sulla società. Insomma. Non lo so. Il discorso è molto confuso, ma profondo.
Però, possiamo dire che il cinema ci fa tirare il fiato, quantomeno.
Vabbè.
Cosa dite? Aspettiamo il prossimo film che ci smuove un pochettino le cellule grigie e un po' di emozioni e ci risentiamo?
A proposito di film, no, adesso non voglio insegnare ai gatti ad arrampicarsi, come si dice dalle nostre parti, ma secondo me quest'anno c'è un film che ha tutte queste componenti che diceva prima Cesare, no? Di muovere tutto, sentimenti, emozioni, ragione e sentimento, cioè, che è L'agente segreto. Spero che l'abbiate visto e che io ho una considerazione enorme di questo film. Propongo una puntata
Dai,
sull'agente segreto.
ti prendiamo in parola.
Anzi,
Va
poi.
bene, allora ringrazio tutti per stare sul titolo del nostro podcast. Mettiamo un'altra sera al cinema.
Ciao.
Ciao, grazie a tutti. Ciao.
Ciao.
Chante une chanson d'Elvis Presley. Voilà nos trois pépères, soudain tout éveillé par ta...